i duelli tra gli dei dello sport di Dario Ricci.
Incroyable, pas du fait que j'ai été prouvé, du fait de cette lutte mano à mano avec François. On part début novembre, on part souvent dans l'inconnu météo. C'est une course qui est très forte à ce niveau-là. C'est quand même 15 tonnes de bateaux qui s'élèvent au-dessus de l'eau et malgré l'état de la mer, ça rend le truc tout à fait fascinant.
Soffia già nelle vele il vento dell'Atlantico, la sfida una delle più celebri e difficili della vela mondiale, la Route du Rhum, la regata transoceanica in solitaria da Saint-Malo in Bretagna a Pointe-à-Pitre in Guadalupe, oltre 3.500 miglia attraverso l'Atlantico. Con una sfida quest'anno tutta made in Italy, quella portata da Alla Grande Pirelli, l'imbarcazione classe 40 disegnata da progettisti italiani, realizzata nel cantiere genovese San Giorgio Marina e che ha al timone il trentenne milanese Ambrogio Beccaria, già vincitore della Mini Transat 2019 e velista dell'anno 2020, che saluto quindi e ringrazio per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
Ambrogio, non tutti forse sanno che la Route du Rhum in Bretagna, in Francia, è un evento sportivo tra i più seguiti e popolari.
Qua la Route du Rhum sembra che sia il quarto evento sportivo più seguito in Francia e di conseguenza lo fa diventare comunque anche un evento internazionale molto, molto importante.
Regata durissima quella che ti aspetta e che hai voluto affrontare con appunto un progetto tutto made in Italy, sfidando la grande tradizione dei cantieri bretoni. Perché e come ti hanno guardato i francesi tra Saint-Malo e Lorient dove vivi?
Allora, il fatto che sia un progetto made in Italy per me è una roba che volevo fare, perché dopo la Mini Transat che ho vinto, che sono stato il primo italiano a vincere la Mini Transat 2019, mi sono reso conto che comunque in Italia mancava un passaggio dopo il Mini, no? Mentre il Mini è abbastanza semplice, se vuoi, da fare, infatti ci sono tantissimi italiani, siamo la seconda nazione per partecipanti alla Mini Transat, poi dopo c'era il vuoto, e quindi mi piaceva cercare di raccontarlo particolarmente in Italia, anche se poi la base tecnica non è in Italia perché non c'è l'oceano, però costruire una barca, una cultura, scegliere un designer italiano, perché secondo me le competenze ci sono e c'erano, però come tante cose bisogna insomma trovare la quadra giusta, la fiducia, riuscire a lavorare insieme bene, quindi da questo punto di vista è stata una bella sfida. I francesi sono molto curiosi di questo progetto, devo dirti la verità, perché appunto quando non conoscono chi l'ha costruita, non conoscono chi l'ha disegnata, conoscono solo lo skipper, sono molto molto curiosi, quindi devo dire che da questo punto di vista è divertente, un po' la nostra posizione è divertente.
Regate oceaniche in solitario che abbondano anche di retorica, ma insomma per voi velisti, ricordiamo, oltre te ci sono altri tre italiani, negli Imoca 60 c'è Giancarlo Pedote con Prismian Group e poi nel Class 40 anche Alberto Bona con Ibsa e Andrea Fornaro con Influence. Ecco, dicevamo, per voi velisti è soprattutto competizione. E allora chi consideri tra i favoriti nella tua classe?
Questa, come dicevi giustamente, è considerata la traversata dell'Oceano Atlantico in solitario, è la più grande, la più famosa, la leggendaria proprio. Io parteciperò nella categoria dei Class 40, siamo 55 barche e mai come questa edizione i Class 40 hanno avuto un successo mostruoso, perché la vela oceanica in generale è esplosa e di conseguenza questa qua è la classe più piccola per fare questa regata. Di conseguenza è esplosa, tantissimi sponsor si sono lanciati in questa classe e di conseguenza sono arrivati tanti skipper di altissimissimo livello. Quello che temo di più, vabbè, io nel senso sì, mi metto volentieri anche tra i favoriti, ma da considerare che è la mia prima regata a bordo della Grande Pirelli, quindi quello che io considero più forte è quello che l'ha vinta 4 anni fa, che si ripresenta con uno sponsor molto importante, con un progetto già lanciato per fare un Vendée Globe dietro, quindi lui sta costruendo un'altra barca, ma per tenersi allenato rifà la rotta del rum con una bella barca, lui è Johannes Schomm, è considerato un po' così, insomma, il nuovo fenomeno della vela oceanica, molto molto forte, esperto, l'ha già vinta 4 anni fa, insomma sicuramente lui è quello che secondo me parte con più pressione. Dopodiché dietro ce n'è una decina che possono vincere, io credo che Ian Lipinski, che è un amico con il quale ho condiviso tantissime miglia, non solo, con il quale abbiamo vinto anche qualche regata insieme in Class 40, Ian Lipinski a bordo di Credit Mutuel sarà un altro di quelli fortissimi, e poi insomma ce n'è tanti, però secondo me si possono puntare alla vittoria con un certo grado di possibilità su una decina, che sono parecchi.
Tra poco saliremo a bordo di Alla Grande Pirelli con chi l'ha disegnata e realizzata, ma intanto Ambrogio Beccaria, toglici qualche curiosità. Ad esempio, come dormite a bordo voi navigatori solitari?
La regata dura 15-16 giorni, mediamente, non ci fermiamo la notte, la barca continua ad andare, c'è un autopilota, quindi ovviamente il riposo diventa un fattore di performance, no? Perché ovviamente uno deve dormire in questi 15-16 giorni, e quindi c'è questa tecnica di spezzettare il sonno, diciamo a casa uno si riposa 8 ore in un colpo solo, a bordo questo sonno qua bisogna spezzettarlo in dei microsonni. Questo è provato scientificamente, che così sei più performante su 24 ore e riesci a ridurre parecchio le ore di sonno. Quindi tendenzialmente non devo scendere sotto le 5 ore di sonno giornaliere, ma fare dei pisolini da 20 minuti, 30 minuti massimo. Dopodiché il dove lo decide un po' la barca, e di conseguenza noi abbiamo trovato delle soluzioni per adattarci alla barca. Nel senso che lo decide la barca vuol dire che i barca a vela sono super sensibili al peso a bordo. Non a quanto peso, ma a dove si sposta questo peso. Quindi per andare al 100% della barca il peso deve essere sempre nel posto giusto, che non c'è scritto da nessuna parte qual è, ma in funzione della barca, del mare, di che vele abbiamo, di come siamo regolati, dobbiamo continuamente cercare questo migliore assetto possibile. Di conseguenza ci abbiamo un letto, un materasso stagno, ovviamente, perché sennò è sempre tutto bagnato, che posso spostare in varie posizioni della barca, ecco. È una specie di grande puff che ti aiuta anche ad attutire gli shock con il mare, perché comunque queste barche hanno degli impatti molto molto violenti sulle onde, quindi per riposare al meglio, insomma, l'ideale è un po' ammortizzare questi colpi.
E per mangiare come vi arrangiate?
Allora, da questo punto di vista io ho lavorato abbastanza con Mapei Center, Mapei Sport Center, e quindi abbiamo preparato un po' questo aspetto, che sicuramente è molto molto delicato, anche perché in mare anche cucinare non è semplice, non c'è frigo, ovviamente non c'è una cucina, c'è una specie di fornelletto da campeggio, da alpinista, diciamo. Quindi mediamente sono tutti cibi liofilizzati, però che bisogna integrare con, appunto, con barrette energetiche, frutta secca, e in più qualche piccolo sfizio che invece porti solo così perché ti piace e che ti fanno bene anche all'umore, non solo al conto di quante calorie devi mangiare, perché comunque mediamente dobbiamo mangiare almeno 3000 calorie al giorno, che non è semplice. Devi mangiare poco alla volta, ma tanto tanto tempo, quindi sostanzialmente devi mangiare in continuazione poco.
Beh, a questo punto confessaceli i tuoi peccati di gola.
Ce ne ho un paio. Uno è l'olio d'oliva, quindi mi porto queste boccette d'olio d'oliva con cui trucco i miei lofilizzati, no? E in più ho dei piccoli pezzi di parmigiano che mi porto, che mi mangio come snack, che mi fanno sentire molto bene.
Dal punto di vista tattico del meteo, che regata ti aspetti?
Noi in meteo possiamo essere più o meno sicuri su che tipo di meteo ci sarà, non effettivamente su quanto vento, ma da che direzione, ma su che tipo, no? Siamo sicuri a 5-6 giorni, quindi si spezza la prima parte della regata da qua al primo terzo, poi c'è il secondo terzo che è un po' quello cruciale, e poi c'è la parte finale che invece tendenzialmente si è negli Alisei, quindi questi venti portanti da nord-est che arrivano ai Caraibi. La prima parte tendenzialmente è quella più dura, quella dove ci sono più abbandoni, dove c'è il rischio di fare più danni alla barca ma anche al marinaio, dove ci sono tante balene, onde grosse, tempeste, freddo, quindi è la parte sicuramente più complicata i primi 5-6 giorni. La seconda settimana invece può essere un po' di tutto, può essere ancora brutto tempo o buon tempo, pochissimo vento, la parte centrale è molto incerta, e poi la parte finale è quella un po' più godereccia, diciamo, perché si è negli Alisei con questi venti portanti abbastanza intensi sui 20 nodi, e le barche sono fatte apposta per fare quella roba lì. L'unica cosa, la parte finale complicata, è il calore. Durante il giorno non si riesce a riposare dentro la barca per quanto fa caldo, e quindi non è semplice da gestire.
Un'ultima domanda, cosa ti spinge a questa sfida, a questa straordinaria avventura?
Per fare queste cose qua ci vuole una grande motivazione, quindi per me sicuramente la competizione è la cosa che mi spinge di più e di conseguenza sì, sono lì per fare altro, non sono lì per guardare i tramonti e per scoprire la natura, però ci sono dei momenti in cui sei assolutamente estasiato da quello che hai attorno e mi sento molto fortunato di poter vivere dei momenti del genere, perché effettivamente ci sono degli episodi che ti fanno sentire in simbiosi con la terra che io non ho mai vissuto a terra. Non ti senti solo un essere umano, ma ti senti parte di un mondo, diciamo. Ci sono un sacco di pesci che vengono a vederti, uccelli, cetacei, quindi ti senti veramente parte di questo ambiente in alcuni casi ed è molto emozionante.
E allora, Ambrogio Beccaria, buon vento e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie mille, Dario, spero ci sentiamo presto e mi raccomando tutti fate il tifo per la grande Pirelli. Ciao!
Qualche istante di pausa, poi qui a Olimpia torneremo a navigare lungo la Route du Rhum.
Olimpia.
What is it? Is it a solo race of around 3,500 nautical miles which connects Saint-Malo to Guadeloupe? The port of arrival is Pointe-à-Pitre. The first edition took place in 1978. It was won by Mark Birch, the Canadian sailor who had just passed away. This 1978 edition recorded the superiority of multi-hulls over mono-hulls. Since then, every 4 years, we have to deal with separate places.
Eccola la Route du Rhum, la leggendaria regata in solitaria attraverso l'Atlantico, da Saint-Malo in Bretagna fino alla Guadeloupe a Pointe-à-Pitre, dopo oltre 3.500 miglia. Un'avventura, ma anche una sfida e una gara che Ambrogio Beccaria, trentenne velista milanese, affronta nella classe Class 40 al timone di Alla Grande Pirelli, imbarcazione completamente made in Italy, progettata e realizzata appunto in Italia. E allora, dopo aver sentito Ambrogio, praticamente già in mare, al largo di Saint-Malo, ospiti di Olimpia, Edoardo Bianchi, titolare del cantiere genovese di San Giorgio Marina, ex velista olimpico ad Atene 2004 e Pechino 2008, che ha lavorato anche alla costruzione di Luna Rossa. Benvenuto a Olimpia.
Grazie mille, grazie per questa telefonata e chiacchierata che faremo.
E benvenuto a Olimpia a Gianluca Guelfi, che con Fabio D'Angeli ha progettato Alla Grande Pirelli.
Ciao, buongiorno.
Partirei proprio da Gianluca per chiederti quale filosofia vi ha ispirato per disegnare Alla Grande Pirelli, andando un po' a sfidare i bretoni sul loro terreno preferito, eh?
Qui in Bretagna, io abito in Bretagna e anche Ambrogio abita qui a Loreon, che è un po' la patria di questo sport. Qui diciamo che abbiamo ricevuto gli stimoli per poter vedere cosa si faceva su queste barche, imparare da loro, allenarsi con loro, quindi diciamo che per noi è stata la base di partenza, è stato studiare sul campo diciamo questo tipo di barche, questo tipo di regate. Abbiamo lavorato, speriamo, il meglio possibile per fare altrettanto bene, soprattutto noi abbiamo deciso di scegliere di fare questa barca in un cantiere italiano, quello a Genova, la San Giorgio Marina di Edoardo Bianchi, che era un nuovo cantiere, quindi abbiamo diciamo unito le forze tutte italiane quasi per puro caso per fare un progetto completamente nuovo, completamente diciamo diverso da quelli che si facevano qui in Bretagna.
Qualche timore, viste le incognite che la Route du Rhum è sempre pronta a riservare?
Questa regata è veramente tosta, perché partire a novembre dentro la Manica per attraversare l'Atlantico, sicuramente si incontrano delle situazioni meteo che sono sempre molto molto diciamo spaventose, perché comunque partono in solitaria dentro dei sistemi meteo molto violenti di questa stagione, quindi ovviamente i primi giorni di regata, che saranno i più duri per i navigatori, fanno sempre un po' paura perché si scontreranno con dei venti molto forti, soprattutto di bolina, e quindi bisognerà andare veloce a incontrare i fronti, quelli che chiamano fronti, che quindi bisognerà andare di bolina velocemente il più a ovest possibile per recuperare questi sistemi meteo, quindi quei giorni lì saranno sicuramente per tutti un po' stressanti a bordo, ma anche per noi a terra. No, paura no, perché abbiamo fatto una barca che appunto riesce a essere abbastanza polivalente e dovrebbe aiutare Ambrogio sia ad andare veloce nelle prime fasi della regata di Bolina, appunto a cercare questi fronti, e poi abbiamo una bella velocità di poppa che ci permetterà, una volta entrati negli Alisei, di continuare ad andare forte fino alla Guadalupe.
New Zealand contro Luna Rossa, la barca Kiwi ad un passo dalla vittoria della sua quarta Coppa America. Partenza vinta da Luna Rossa. New Zealand va a girare da boa di destra, a Luna Rossa tocca quella di sinistra, ci arriva adesso secca con 8 secondi, presumibilmente 7 secondi di ritardo. New Zealand incrementa evidentemente il suo vantaggio. Team Emirates New Zealand vince la 36esima Coppa America.
Edoardo Bianchi, questa è anche la prima imbarcazione realizzata dal tuo neonato cantiere. È stato difficile lasciare l'avventura di Luna Rossa per abbracciare questa nuova doppia sfida?
Diciamo che Luna Rossa è stata una bellissima esperienza, è una squadra, un team fantastico, e mi sono veramente divertito tanto con loro, abbiamo dato il massimo, siamo arrivati veramente vicini anche a un grandissimo traguardo, quindi è stata una bella esperienza, però poi ho deciso di fare un passo più avanti, un passo oltre, e con questa sfida imprenditoriale, quindi per me alla grande è stata un'importantissima barca, con la stessa, diciamo, tensione e attenzione che ho dato a Luna Rossa, perché nell'avvio, nella costruzione di questa barca ho avviato questo nuovo cantiere, e uno dei grandi motivi per i quali ho scelto di fare questo passo avanti era anche per riavvicinarmi al mare. Il cantiere è a Genova, in Liguria, che è la mia città, e quindi c'è stata anche una volontà di riavvicinarsi all'essenza delle barche, che è l'acqua. Alla fine questo lavoro lo faccio principalmente perché è la mia passione, andare in barca è la mia passione, io nasco velista e quindi avevo necessità di riavvicinarmi al mare.
Cosa ti sei portato dietro dalla Coppa America nella realizzazione e nella costruzione di Alla Grande Pirelli?
Uno dei punti principali è sempre l'attenzione al dettaglio, che nel mondo della Coppa America è l'insieme di tanti piccoli dettagli che fanno la differenza. La Coppa America è una barca volante, un 75 piedi di imbarcazione che doveva volare, quindi il peso era uno dei punti chiave di quell'imbarcazione. Quindi, e il peso com'è che fai a risparmiare, cioè a ottimizzarlo? Lo ottimizzi nei piccoli dettagli, quindi un grammo di qua, un grammo di là, un grammo di là, sommando poi tutti questi piccoli grammi, questi piccoli dettagli ti portano in fondo che hai tirato giù dei chili. E quindi questa azione l'abbiamo messa anche in Alla Grande, che è una barca molto differente dalla barca di America, perché c'è un class rule che limita il carbonio, limita l'utilizzo del preimpregnato, quindi è molto restringente, però siamo riusciti nonostante tutto, nonostante i materiali, a stare molto attenti a curare questi dettagli e a fare una barca molto leggera e molto performante.
E cosa è arrivato invece dalle esperienze olimpiche come velista?
Cos'è che mi porto di più dietro le esperienze delle Olimpiadi è la capacità di spingere sui progetti e la capacità anche di riuscire a gestire quello che è lo stress mentale, quello che è le tensioni e quindi riuscire a incanalare nel miglior modo le energie. L'esperienza delle Olimpiadi io normalmente la spiego come un'esperienza dove tu hai 4 anni e in questi 4 anni che volano via la velocità della luce tu devi creare, devi diventare il numero uno al mondo. Questi 4 anni, quando lavori in classe olimpica, è come quando una volta quel registratore mettevi il 2T, cioè viaggi al doppio della velocità. E quando ti fermi al mondo invece normale, diciamo lo standard, vai a 1 per. Quindi tutto ti sembra lento. Quindi la capacità adesso ancora, quando c'è bisogno, è tornare sul 2 per e accelerare quando c'è bisogno sui progetti.
Alla Grande Pirelli ormai in acqua. Gianluca Guelfi, ora che è fatta, vedendola, cosa pensi si sarebbe potuto fare di diverso o magari di meglio?
Per adesso non riesco a immaginarmi qualcosa di più di quello che abbiamo fatto sulla Grande, nel senso che lì abbiamo messo veramente tutti i nostri sforzi per fare il class 40 dei nostri sogni, sia di Ambrogio che i miei. Quindi diciamo che per adesso penso che tutto quello che abbiamo fatto a bordo lo rifarei esattamente uguale. E no, adesso nei miei disegni cercherò di applicare tutto quello che abbiamo studiato e siamo riusciti a concretizzare su questa barca su altre classi. Ora magari l'anno prossimo disegnerò un nuovo mini proto e poi mi piacerebbe disegnare altre classi di barche partendo da tutta l'esperienza che abbiamo accumulato su questo progetto.
E per te, Edoardo, e il futuro, quali progetti in cantiere, appunto?
Allora, quello che potevamo far meglio lo stiamo già facendo. Abbiamo in costruzione una seconda barca per un secondo skipper italiano che vi sveleremo più avanti, e quindi questo è di nuovo un grande, cioè per me un'altra fonte di orgoglio. E quello che mi ha dato più soddisfazione è vedere questa barca. Quello che mi è piaciuto di più è il fatto che fosse un progetto italiano, quindi non guardo il dettaglio ma guardo la complessità del progetto, che anche tutto lo short team di Ambrogio ha fatto un lavoro incredibile per finire la barca in dei tempi altissimi, e Ambrogio stesso è stato qua in cantiere giorno e notte con noi a spingere per finire la barca. Quindi quello che mi dà la soddisfazione è proprio il vedere una squadra intera che lavora tutta assieme verso un unico obiettivo. Tecnicamente sono tanti gli aspetti che mi piacciono, e per il resto è bella, è perfetta la barca, è pronta.
E allora, Gianluca Guelfi ed Edoardo Bianchi, progettista e costruttore di Alla Grande Pirelli, buon vento e grazie per essere stati oggi ospiti di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie mille.
Grazie mille, grazie a voi, e mi raccomando, ti fate numerosi questa grande sfida, perché noi siamo e l'Italia c'è.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.